It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ombre misteriose catturate dalle videocamere. Sospiri inquietanti dai registratori. Alterazioni insolite dai rilevatori di campi elettromagnetici. Ma allora è davvero possibile registrare e documentare l'esistenza dei fantasmi? È quello che sostengono i moderni ghost hunters, cioè i cacciatori di fantasmi che spopolano in TV e sul web. Ma possiamo considerare questa autentica ricerca? O si tratta solamente di una redditizia forma di intrattenimento per chi insegue brividi a portata di click? Beh, questo è quello su cui insieme oggi indagheremo a Strane Storie. Benvenuti, sono Massimo Polidoro e state ascoltando Ai Confini, il mio podcast in cui raccolgo storie ai confini della scienza, ai confini della storia, ai confini della realtà. Fenomeni misteriosi, clamorose bufale, gialli del passato, vicende rimaste senza spiegazione. Sono argomenti di cui mi occupo da tanti anni, nei miei libri, negli articoli, nelle conferenze, in televisione e da un po' di tempo anche sui social. Qui troverete l'audio dei tantissimi video che ho realizzato per il mio canale YouTube. Se desiderate venire dietro le quinte del mio lavoro e in questo modo sostenere tutti i progetti che condivido gratuitamente come questo podcast, potete aderire alla mia pagina Patreon. E ora incominciamo. Buon ascolto! Definirei l'esperienza del tutto vana. Secondo questi nuovi dati, forse abbiamo l'eccellente occasione di catturare un fantasma e di conservarlo indefinitamente. È così che il dottor Egon Spengler, interpretato dal compianto Harold Ramis, introduce la possibilità di sviluppare una tecnologia che consenta di catturare e intrappolare spettri in Ghostbusters, il film del 1984, nella lista delle 100 migliori commedie statunitensi, secondo un sondaggio dell'American Film Institute. E ormai assurto a culto indimenticabile, trasportava nella finzione scenica una serie di credenze vecchie di secoli tra folklore e pseudoscienze che, unite a una tecnologia all'avanguardia, sofisticati strumenti come lo zaino protonico, gli occhiali Ecto, le ghost trap o il rilevatore di energia psicocinetica, permettevano ai quattro protagonisti, ghost hunters ante litteram, di costruire il loro business paranormale. Al grande Bill Murray e soci però possiamo certamente perdonare qualsiasi affermazione pseudoscientifica o speculazione paranormale, appassionandoci alle loro avventure e unendoci alle folle che li acclamano. Non potrebbe essere altrimenti di fronte a un capolavoro divertente come Ghostbusters. Quello che però concediamo e guardiamo con piacere al cinema, non possiamo invece guardarlo e affrontarlo con gli stessi occhi nella nostra realtà di tutti i giorni, con chi un business simile lo intraprende seriamente. Perché quella che ho scherzosamente definito speculazione paranormale non è purtroppo finzione, esiste. Viene professata come concreta prova dell'esistenza di fantasmi, demoni o qualsivoglia creatura sovrannaturale dalla maggior parte dei moderni e presunti professionisti del settore. I ghost hunters che portano in TV e su YouTube le loro avventure, chiamarle ricerche è eccessivo, non fanno qualcosa di molto diverso da quello che i quattro Ghostbusters fanno inizialmente nella pellicola dell'84, cioè promuovono loro stessi i metodi, le apparecchiature che utilizzano come fossero autentici scienziati in missione. Ecco, perlomeno Venkman, Stantz e Spengler, ricercatori e scienziati, lo erano davvero nella finzione. È così che dagli anni 2000 rinasce la caccia ai fantasmi e in questo secondo episodio sul tema ci addentriamo maggiormente in quello che è il ghost hunting contemporaneo, internazionale ma non solo, perché anche l'Italia ha una fiorente rappresentativa e anche una interessante eccezione di cui parleremo tra poco. Lasciamo dunque da parte occhiali Ecto, rilevatori di energia psicocinetica e tutti gli strumenti inutili che No, ecco, forse ho sbagliato esempio. Diciamo che il settore del ghost hunting è un mondo in fermento e vale la pena di scoprire se nuove metodologie, nuove tecnologie hanno finalmente portato anche dei risultati sperati e fino ad ora mai raggiunti. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro, vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questa nuova stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Come sapete, ci stiamo impegnando per fare un salto di qualità verso il quale chiunque voglia può unirsi, a me, ai naviganti, e darci una mano. Se vi piace quello che produco, se apprezzate il lavoro che faccio, vi invito a unirvi oggi stesso a me e agli altri naviganti, sbarcando sull'Isola del Mistero, la mia pagina Patreon, che ci permette di sostenere i costi di tutto quello che realizzo e che condivido gratuitamente con tutti. Ora però c'è davvero bisogno di tutti voi. Scendete, sbarcate sull'isola, troverete tantissimi contenuti esclusivi che già vi aspettano. Video, approfondimenti dietro le quinte, file da scaricare, documentari, trucchi svelati, tecniche di indagine, ce ne sono quasi 300 già e ogni settimana ne continuo ad aggiungere di nuovi. Inoltre troverete una comunità di persone entusiaste, appassionate e divertenti e potrete accedere a una chat esclusiva su Telegram. Insomma, se l'idea di sbarcare sull'isola è qualcosa a cui magari avete pensato ogni tanto, beh, questo è il momento di farlo, non ve ne pentirete. E ora torniamo al buio, tra i sussurri e le ombre della ricerca paranormale spiritica.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah. Oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Prima di continuare, però, è giusto fare una precisazione. La ricerca di una spiegazione ai misteri del mondo, lo studio dell'ignoto, dell'improbabile, degli enigmi che spesso incontriamo durante la vita, non solo è doverosa, ma è anche necessaria. E chi si prende l'onere, non l'onore, badate bene, di spingersi più in là, di andare oltre, di spendere il proprio tempo, sempre prezioso per noi esseri umani, e a volte di mettere a rischio la propria incolumità, tutto per la volontà di trovare un senso, una verità nel dubbio, ecco, queste persone sono da considerare benefattori, sia chiaro. Ma, come per ogni cosa, anche qui c'è un rovescio della medaglia, uno di quelli che Allan Kardec non poteva supporre, ma che a ogni passo nel progresso umano aumenta. Nel mistero, nel dubbio, nei segreti sguazzano i ciarlatani. Così per un gruppo di ghost hunters che tenta di portare avanti una ricerca che sia il più possibile, usiamo il termine per una volta, scientifica, o che perlomeno ha una mentalità mossa da un certo scetticismo e propensa al dubbio, quindi aperta non solo e soltanto all'ipotesi paranormale ma anche al suo contrario, ecco, per un siffatto gruppo ce ne sono altri 100 che su più o meno divertenti sceneggiature horror costruiscono video in cui spacciano per verità comprovate il nulla assoluto. Motivo? Beh, molto semplice, quello che la maggior parte delle persone, per lo più giovani o molto giovani, vogliono vedere. E questi Ghostbusters de Noartre marciano proprio su questo. Si tratta insomma di moderni venditori di fumo, che guadagnano sui social regalando emozioni forti, per citare la risposta ad alcune critiche di uno dei gruppi più famosi in Italia. Precisazione a parte, non c'è qui la volontà di ergersi a paladini per screditare personaggi che già sono bravissimi a screditarsi da soli, se si è disposti a dare un'occhiata più attenta a quello che fanno. C'è solamente la curiosità e la necessità di trattare un fenomeno che sul web spopola, un movimento a cui chiunque sembra poter accedere, ma che nasconde molte insidie se non è trattato nel modo corretto. E mi riferisco a pericoli reali, fisici, tangibili, non a gente fuori campo che lancia un mattone a favore di Ripresa per poi dire che è stato il fantasma di Cavour o un demone kandariano uscito da Evil Dead. D'accordo. Ma come si è arrivati a questo punto e soprattutto cosa c'è di reale in quello che i gruppi di ghost hunting dicono di dimostrare con i loro strumenti e le loro sensazioni? Eviteremo la risposta più semplice, anche se forse quella corretta, perché per dimostrare che un fenomeno è vero o falso occorre qualcosa di più che la semplice parola di qualcuno. Eccolo qua il primo punto, il più importante, da qui si parte. Credere a qualcosa perché l'ha detto l'amico, il parente, l'autoproclamato professionista è un pessimo modo per verificare un mistero. Questo vale anche se a dirlo è lo scienziato, il premio Nobel o l'esperto, perché alle parole devono sempre seguire prove chiare, fatti comprovati, dimostrazioni sperimentali, verifiche, accertamenti. Credere che un ghost hunter sia stato toccato da uno spirito, perché è lui a dirlo, perché ha avuto la sensazione di essere sfiorato, come capita il più delle volte nelle loro indagini, equivale a credere che l'amico dell'amico di mio cugino ha visto il Bigfoot perché una sera in campeggio ha sentito un verso strano tra gli alberi. Con questo esempio potremmo scoperchiare il vaso di Pandora degli avvistamenti paranormali, ma limitiamoci ai fantasmi. Come chiunque può facilmente capire, non possiamo basare le nostre certezze sul sentito dire, che ci fidiamo o meno di chi quell'affermazione l'ha fatta, anche se in perfetta buona fede. Da qui in avanti, purtroppo, è soprattutto un viaggio nell'invenzione, nell'approssimazione, nella faciloneria e più spesso di quel che si crede nell'opportunismo e nella frode. In fondo, nel 1936, con Confessions of a Ghost Hunter di Harry Price, Confessioni di una chiappa fantasmi, il fenomeno aveva già assunto contorni particolari, ma erano anni di scoperte scientifiche, di un mondo che diventava sempre più grande e di lì a poco anche più spaventoso per via di quello che l'umanità scatenerà con la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto con le atomiche di Hiroshima e Nagasaki. L'essere umano imbriglierà il potere dell'atomo, una cosa impensabile fino a poco tempo prima, un potere gigantesco nelle mani di creature fallaci e imperfette. Cosa potrà mai andare storto? In quei decenni di progresso la ricerca paranormale non si ferma mai, continua a evolversi e i fantasmi non smettono di ricoprirne uno spazio importante. Pensate al periodo post-guerra, a tutti quei morti. Chi non vorrebbe avere la certezza che il proprio padre o figlio, la propria madre, le persone care si possono rivedere anche dopo il loro decesso, che è possibile comunicare ancora con loro, che ci sono ancora vicini? Indubbiamente è una spinta incredibilmente potente verso certe credenze, certe filosofie, e questo porta un interesse persistente verso l'argomento, un interesse che esplode negli anni 2000, dove molte persone oneste e non si ritagliano il loro posto in quello che diventa un autentico business, perché gli spettri sono un buon business, soprattutto se si considera che un sondaggio Ipsos del 2019 rivela come il 46% degli americani creda nei fantasmi, il 7% ai vampiri, il 6% agli zombie. Diciamo che gli zombie sono ormai abusati tra videogiochi e Walking Dead e probabilmente Robert Pattinson che luccica al sole in Twilight ha distrutto il mito dei vampiri. Ma gli spiriti, quelli, non vanno mai fuori moda. Il 46% non è cifra da poco. Si parla di Stati Uniti continentali, Alaska e Hawaii. Figuriamoci se prendessimo in esame anche il resto del mondo. Questo è un particolare che non sfugge a chi è tra i primi a pensare che il ghost hunting possa arrivare nelle case delle persone e che ci si possa pure guadagnare. E quale mezzo migliore della TV per farlo?
Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta.
Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti. Yacchiappa Fantasmi.
Nel 2004, sul canale statunitense Sci-Fi, i TAPS, The Atlantic Paranormal Society, gruppo fondato nel 1995, prima si chiamava Rhode Island Paranormal Society, dagli idraulici Jason Hawes e Grant Wilson, inizia la sua avventura televisiva con la prima stagione di Ghost Hunters, reality show paranormale, andato in onda fino al 2016, poi ripreso nel 2019. Lo show diventa popolarissimo, tanto che i membri del cast decidono di firmare contratti con talent agency per gestire le apparizioni a eventi, conferenze e spettacoli televisivi. Le loro ricerche itineranti in un mix di dramma, fatti personali e interpersonali e indagini paranormali hanno registrato picchi di audience considerevole, trasformando il loro in uno dei programmi di punta del canale e di fatto aprendo la strada a moltissime altre realtà. Ghost Hunters ha più di 200 episodi, ore di investigazioni e sperimentazioni. Pensate a quante prove valide avrà ottenuto in tutti questi anni. Spoiler: nessuna. A occuparsi del loro lavoro per valutare scientificamente i dati raccolti tra foto, EVP e video sono stati autentici esperti come l'amico Joe Nickel, che su Skeptical Inquirer scrive: mi sono spesso incrociato con The Atlantic Paranormal Society. Sabato 26 luglio 2008 io e mia moglie abbiamo partecipato alla loro presentazione a Lilydale, il villaggio spiritista nella parte occidentale di New York. Jason e Grant mi hanno gentilmente concesso una copia autografata del loro libro Ghost Hunting, True Stories of Unexplained Phenomena from the Atlantic Paranormal Society, prodotto con me il ghostwriter Michael Jan Friedman. È interessante notare che Friedman scrive romanzi di fantascienza e fantasy. Il libro, continua sempre Nickel, mi ha dato la possibilità di confrontare le note con Hawes e Wilson, poiché li avevo preceduti nell'esaminare molti dei luoghi infestati presenti nello show, sono stato in grado di confrontare le mie scoperte con le loro. I nostri casi reciproci includono The Myrtles Plantation a St. Francisville in Louisiana, la Winchester Mystery House a San Jose in California, il faro di St. Augustine sulla costa orientale della Florida. Nell'articolo Nickel espone le sue minuziose ricerche comparandole con quelle dei ragazzi della TAPS e arrivando a conclusioni diametralmente opposte. Il punto è che qui la realtà dei fatti non è un'opinione, non si può decidere di seguirne una o l'altra solo perché affermo o consolido una nostra credenza. Serve qualcosa di più. Nella mia indagine al The Myrtles, per esempio, continua Nickel, ero arrivato a una conclusione molto diversa sul posto e si riferisce alla dichiarazione finale della TAPS, che invece etichetta il luogo come infestato. Sebbene i suoi proprietari e il personale pubblicizzino la storia di una schiava assassina di nome Chloe, una leggenda che Hawes e Wilson ripetono a pappagallo, la mia ricerca ha rivelato che Chloe è un personaggio fittizio, non è mai esistito. La storia non è folklore, ma un'invenzione recente. Un po' come la nostra azzurrina, ricordate il video in cui ne abbiamo parlato. I fenomeni spettrali riportati nel sito, continua Nickel, possono essere spiegati senza invocare il sovrannaturale. Per esempio, i rumori di qualcosa che sbatteva sentiti di notte erano attribuibili a una persiana allentata. Ho imparato che il livello di esperienza delle persone sui fantasmi è approssimativamente proporzionale alla loro tendenza psicologica a fantasticare. Come le affermazioni sul paranormale in generale, le loro affermazioni secondo cui certi luoghi sono infestati si basano sull'errore logico noto come argumentum ad ignorantiam. Non sappiamo cosa abbia causato questa o quella cosa, dicono loro, e quindi deve essere stato un fantasma. In realtà non si può trarre una conclusione da una mancanza di conoscenza. Il problema poi è esacerbato dall'uso pseudoscientifico dell'attrezzatura scientifica e dalla chiara possibilità che i cacciatori di fantasmi stiano effettivamente provocando loro stessi, anche se involontariamente, alcuni dei fenomeni che stanno vivendo. Ben diverso è l'approccio del ricercatore scientifico. Iniziare dal fenomeno in questione, cercare di accertare se sia effettivamente accaduto, sviluppare poi delle ipotesi per spiegarlo e cercare di trovare tra queste se c'è la spiegazione più probabile. tenendo presente che non si può spiegare un mistero attribuendolo a un altro. Le parole di Nickel si possono adattare a tutti i programmi come Ghost Hunters, che ho usato come esempio, essendo il primo ad avere riscosso un grande successo. E questo successo, che ha generato moltissimi cloni o programmi similari, è dato anche dal fatto che con queste premesse chiunque può trasformarsi in un cacciatore di fantasmi. I due idraulici della TAPS lo dimostrano. Non deve avere competenze scientifiche o investigative di nessun tipo, solamente un po' di tempo libero, qualche strumento comprato su internet o in un negozio di elettronica e un luogo abbandonato, meglio se buio. Dopodiché, qualunque cosa, rumori, luci che non si riescono a spiegare su due piedi, ombre, qualunque cosa, davvero può diventare una prova della presenza di fantasmi. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Sebbene molti cacciatori di fantasmi parlino di ricerca o di metodi scientifici, è palese che per la maggior parte di queste persone non è assolutamente chiaro che cos'è il metodo scientifico. In primo luogo, ai fantasmi vengono associati un'ampia quantità di fenomeni, senza però avere chiaro, con precisione, che cosa si intenda davvero per fantasma. Ognuno ha una propria idea, a volte stereotipata, a volte più originale. Diverse persone parlano di incontri spettrali perché hanno assistito a qualcosa che si avvicina all'immagine convenzionale, che hanno assimilato a livello culturale oppure in anni di programmi televisivi, di libri, di film. Ma occorre capire che l'esperienza personale non equivale e non è equiparabile all'evidenza scientifica. Parte della difficoltà nell'indagare sui fantasmi, scrive un altro amico e un altro collega, Benjamin Radford, su Life Science, è che non esiste una definizione universalmente condivisa di cosa sia un fantasma. Alcuni credono che siano gli spiriti dei morti, che per qualsiasi motivo si perdono sulla strada per l'altra parte. Altri affermano che i fantasmi sono invece entità telepatiche proiettate nel mondo dalle nostre menti. Altri ancora creano le proprie categorie speciali per diversi tipi di fantasmi, come i poltergeist, i fantasmi residui, gli spiriti intelligenti, le persone ombra. Naturalmente è tutta roba inventata, un po' come speculare sulle diverse razze di fate e di draghi. Ci sono tutti i tipi di fantasmi che tu vuoi che ci siano. E quindi i fantasmi come sarebbero fatti? Sono immateriali? Possono attraversare oggetti solidi senza provocarne movimenti? Oppure sono in grado di lanciare degli oggetti, di sbattere delle finestre o delle porte e quant'altro? Secondo la logica e le leggi della fisica, o è una cosa o è l'altra, continua Radford. Se i fantasmi sono anime umane, perché appaiono vestiti con oggetti inanimati come cappelli, bastoni, vestiti? Per non parlare delle numerose segnalazioni di treni fantasma, auto, carrozze. Se i fantasmi sono gli spiriti di coloro la cui morte non è stata vendicata, perché ci sono omicidi irrisolti, dal momento che si dice che i fantasmi comunichino con medium e sensitive dovrebbero essere in grado di identificare i loro assassini per la polizia? Le domande potrebbero continuare all'infinito. Qualsiasi affermazione sui fantasmi solleva ragioni logiche per dubitarne. Prendendo in considerazione tutto questo, quindi, risulta chiaro come qualsiasi tipo di apparecchiatura creativamente utilizzata nella rilevazione degli spiriti non abbia mai dimostrato realmente di poterli rilevare. Bisogna dare credito ai Ghost Hunters di riuscire ad adattare, quando non a inventare del tutto, cose improbabili per la loro ricerca. Ma spesso questo causa ulteriore imbarazzo. Chi segue i gruppi di Ghost Hunters italiani, e lo fa sia con mente aperta che con spirito critico, razionalità e metodo, di certo non può essersi dimenticato di un gruppo in particolare che in una breve serie di video ormai datati veniva contattato da un certo Mr. Aeon, personaggio mascherato, che in seguito fornisce il gruppo di uno strumento incredibile.
Don Juan è uno scanner volumetrico ad alta definizione, dotato di un proiettore a griglia laser, di una telecamera a infrarossi ad alta risoluzione, e di una termica.
Un divertente aggeggio elettronico dall'accattivante design da arma dei Power Rangers con l'occhio di Horus in bella mostra. Ecco, a parte che personaggio e strumento sono spariti in fretta, forse perché troppo ridicoli per andare avanti, è di questo che parlo. Ben venga la creatività, ma cosa crei quando non sai con precisione neppure cosa stai cercando? Tralasciando l'imbarazzo, un sentimento che quel gruppo in particolare suscita ormai a ogni video. La strumentazione generale dei cacciatori di fantasmi comprende contatori Geiger, IMF, cioè rilevatori di campo elettromagnetico, registratori, telecamere infrarossi, rilevatori di ioni, ghost box, persino un Kinect preso da una famosa console Microsoft, sostanzialmente un rilevatore di movimento utilizzato per i videogiochi. Ecco, per nessuno di questi strumenti, come abbiamo già detto, è stata mai dimostrata la capacità di rilevare spiriti, demoni o altre entità. Lo ripetiamo, nessuno di questi strumenti è mai servito, mai dimostrato essere servito a rilevare la presenza di fantasmi. Ecco, ciò nonostante alcuni ricercatori sostengono che la questione si riduce al fatto che ancora non abbiamo la tecnologia giusta per scoprire il mondo spiritico, ma anche questo non può essere corretto, commentano sia Benjamin Radford che Brandon Spector su Life Science. O i fantasmi esistono e appaiono nel nostro mondo fisico ordinario e quindi possono essere rilevati e registrati, fotografie, film, registrazioni, video, audio. Oppure no? Se i fantasmi esistono e possono essere rilevati o registrati scientificamente, allora dovremmo trovarne prove concrete. Ma così non è. Se i fantasmi esistono ma non possono essere rilevati o registrati scientificamente, tutte quelle foto, video, audio e altre registrazioni dichiarate come prove di fantasmi non possono essere fantasmi. Con così tante teorie contraddittorie di base e così poca scienza portata a trattare l'argomento, non sorprende che nonostante gli sforzi di migliaia di cacciatori di fantasmi in televisione e sul web naturalmente per decenni, non sia stato trovato nemmeno una volta un solo straccio di prova concreta di fantasmi. E naturalmente con il recente sviluppo di app fantasma per smartphone è più facile che mai creare immagini apparentemente inquietanti e condividerle sui social media, rendendo ancora più difficile separare i fatti dalla finzione per i ricercatori. Lasciando da parte la questione delle app per cellulari, che davvero non credo abbiano bisogno di commenti, ecco, guardate, questo sono io con tanto di presenza spiritica, e persino alcuni tra gli stessi ghost hunters ridono di questa cosa, il che è abbastanza significativo, gli altri strumenti utilizzati non hanno maggiore successo. Prendiamo per esempio il famoso Safe Range EMF, il K2, prodotto dalla K2 Enterprises di Syracuse, New York. È un dispositivo che rileva i campi elettromagnetici, misurandoli con una serie di LED luminosi dal verde al rosso a seconda dell'intensità. È stato progettato per rilevare radiazione elettromagnetica potenzialmente pericolosa proveniente da elettrodomestici, linee elettriche, ma è diventato uno degli strumenti preferiti dai cacciatori di fantasmi con tutte quelle belle lucine, tanto che lo troviamo anche su siti dove si specifica il multiuso anche per la caccia ai fantasmi. Controllando le varie descrizioni e recensioni dei prodotti, scrive Colin Dickey su The Atlantic, ciò che diventa chiaro è che il K2 Safe Range è un misuratore di campo elettromagnetico relativamente inaffidabile. Funziona su un solo asse, devi agitarlo per ottenere una lettura corretta e non è schermato, il che significa che può essere attivato anche da un cellulare, da una radiotrasmittente, praticamente qualsiasi tipo di dispositivo elettronico che occasionalmente emetta onde elettromagnetiche. Il recensore Kenny Biddle ha scoperto di poterlo avviare, tra le altre cose, con un mouse per computer, una batteria per fotocamera. Eppure, è proprio perché non è particolarmente buono nel suo scopo principale ciò che lo rende un dispositivo molto diffuso tra i cacciatori di fantasmi. Erratico, soggetto a falsi positivi, facilmente manipolabile, il suo display a LED appariscente illuminerà qualsiasi stanza buia di un hotel o castello infestato dai fantasmi. Vale a dire, la sua popolarità come strumento di caccia ai fantasmi deriva principalmente dalla sua fallibilità. Sembra assurdo, ma la tecnologia utilizzata, il K2 è solo un esempio, sia essa convertita a un altro utilizzo oppure personalizzata, è considerata valida in base a effetti del tutto casuali dai quali il cacciatore, alla ricerca di schemi, coincidenze significative o convergenze momentanee, sostiene la presenza o meno di uno spirito. Non è migliore la questione degli EVP, fenomeni vocali elettronici? Per chi crede fermamente nell'esistenza dei fantasmi, una delle prove portate come incontrovertibili. Ma anche qui la faccenda è più complessa, come abbiamo già visto nel video sulla psicofonia di cui abbiamo parlato. Il professor Michael Neese del Dipartimento di Psicologia del Lafayette College, per esempio, ha condotto un esperimento per esaminare come le aspettative del soggetto possono influenzare la comprensione del presunto EVP. Per farlo ha utilizzato registrazioni audio di un altro notissimo reality show paranormale, Ghost Adventures. Abbiamo concluso, spiega Neese, ribadendo qualcosa ormai nota da decenni, che gli EVP sono un esempio uditivo di pareidolia, la tendenza cioè a trovare un significato in qualcosa che di significato è priva. Ci sono molti esempi visivi di pareidolia, come vedere volti umani in oggetti di uso quotidiano, nelle nuvole, nelle macchie. La psicologia cognitiva ha dimostrato che chi crede nel paranormale può essere particolarmente incline a percepire erroneamente eventi casuali. Gli investigatori del paranormale registrano una quantità di audio praticamente illimitata e utilizzano tutti i tipi di tecniche di elaborazione del suono, incluso il filtraggio dei suoni per rimuovere determinate frequenze e aumentare il volume. Inevitabilmente sono in grado di trovare campioni di audio che suonano in qualche modo come una voce, ne abbiamo visto tanti esempi. Supponendo che alcuni di questi suoni, simili a voci, non possano essere attribuiti a pratiche di raccolta dati scadenti, le loro fonti reali probabilmente corrono lungo lo spettro sonoro, dai rumori ambientali alle interferenze elettriche, agli artefatti dell'elaborazione audio. Se un ascoltatore si aspetta intenzionalmente di sentire una persona, praticamente qualsiasi suono può soddisfare questa aspettativa. La tendenza degli investigatori a sentire una voce negli EVP, un suono significativo con azione e intenzione, è probabilmente amplificata dal suggerimento di un contesto paranormale. Inoltre, per testare sugli EVP perché entità disincarnate hanno la capacità di generare suoni ma comunicano solo nelle registrazioni audio, perché non parlano ad alta voce e quando parlano lo fanno solo con frasi brevi, confuse, che spesso sembrano proprio del tutto casuali. Domande a cui nessuno può rispondere. Potremmo prendere in esame tutto l'armamentario dei Ghost Hunters e il risultato non cambierebbe di una virgola. Ma come diciamo sempre, non limitatevi alle mie parole, non accontentatevi. Qui sotto nella descrizione del video, come sempre, trovate dei link che approfondiscono la questione legata alle attrezzature che i cacciatori di fantasmi utilizzano. Per quello che ci riguarda, è evidente come la relazione tra gli spiriti e ciò che generalmente viene loro associato, campi elettromagnetici, temperature basse e quant'altro, il frutto di teorie mai dimostrate, poiché l'illogicità di fondo vede manifestazioni spiritiche in qualunque anomalia, qualunque stranezza, persino qualunque sensazione negativa si possa provare, che è quanto di più antiscientifico possa esistere, allora se ne troveranno in continuazione ovunque. La conclusione, purtroppo, è che nonostante questo fiorire di Ghost Hunters, le prove per l'esistenza dei fantasmi non sono migliori di quanto fossero un anno, 10 anni o anche 100 anni fa. Negli Stati Uniti esistono letteralmente centinaia di gruppi di Ghost Hunters, ma i dati non sorprendono vista l'estensione territoriale e il background culturale di molte zone. L'Italia non è certo grande quanto gli States, ma il fenomeno qui si è ampliato considerevolmente, soprattutto in virtù del successo ottenuto da alcuni gruppi, grazie a piattaforme come YouTube, ma non solo. Considerate anche che ad aumentare la fama dei cacciatori di fantasmi e dei loro canali, eppure un'attività parallela, cioè quella dei content creator che portano sulla piattaforma video di contenuti horror che diverse volte finiscono nella sezione tendenze di YouTube con un seguito notevole. Questi creator costruiscono video in cui parlano di finti rituali, oggetti posseduti, case e vacanze infestate, appartamenti indemoniati, arrivando a superare anche il milione di visualizzazioni per dei contenuti artefatti, spesso con mestiere, a volte invece molto visibilmente falsi. Una porta che sbatte, una pignatta posseduta. E quando si crede che ci sia qualcuno nascosto, la ripresa mostra che non c'è nessuno, neppure dietro alla porta. È reale, quindi, non fosse che in un certo punto della ripresa c'è un rapido stacco di montaggio. E insomma, due video diversi in due momenti diversi dove chi ha sbattuto la porta ha potuto comodamente uscire. A volte invece lo spettacolo è più articolato.
Shumarak! Shumarak! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! A'udhu bi kalimati Allah at-tammat min sharri.
Ecco, difficile parlarne con serietà, ma c'è gente che crede fermamente a una persona con un mantello nero che fa i versi a un uomo magicamente appeso al soffitto. La strega, o meglio il jinn, entità soprannaturale della cultura pre-islamica e musulmana in cui si imbatte questo ghost hunter, pare intrappoli il suo amico con i poteri maligni di cui è portatore. Terribile, oscuro, scioccante! Non fosse che in un certo punto delle riprese lo youtuber inquadra il soffitto di quella stanza in un momento precedente e si notano quattro perni, sostegni per la scenetta che poi si svolgerà qualche minuto dopo. Sostanzialmente una versione horror degli artisti che simulano la levitazione, come queste. Ma il paranormale è ovunque e si annida anche, se non soprattutto, in edifici solitari immersi nella natura. Una casa isolata, un bosco e due amici che incontrano un'ombra spaventosa.
Yeah, hold on. Casey, go back. Go back. There was somebody standing in that window.
Shut up.
I seen something in the window, Casey.
Gli uomini si fermano per controllare e quella massa nera è scomparsa, tornando probabilmente negli oscuri meandri di un girone infernale o forse in un negozio di cartoleria, visto che si tratta di una sagoma, verosimilmente di cartone. Piccoli esempi esteri di quello che si può creare con più o meno, molta meno, abilità. Ma non crediate che l'Italia resti indietro, e da questo punto di vista ci siamo anche noi. Un disclaimer che indichi come questi video siano solamente intrattenimento, parola molto generica e utilizzata per difendersi furbescamente dalle critiche, si può leggere in un numero molto risicato di canali, e neppure da molti anni. La maggior parte lascia tutto nel silenzio, con la consapevolezza che ci sarà sempre qualcuno che crederà a quello che viene mostrato. Si sa che saranno in molti a ritenere reali le varie avventure interpretate dai protagonisti, tra pessima recitazione e sceneggiature ridicole, fin troppo esagerate per essere credibili. Attraverso YouTube, inoltre, tutto si amplifica, poiché capita sovente che tra questi canali e quelli dei Ghost Hunters si creino delle collaborazioni, volte ad aumentare le visualizzazioni e ottenere così un guadagno maggiore, mescolando la fama degli uni con quella degli altri, in un mix di superficialità, approssimazione, esagerazione e recitazione sopra le righe. Il successo di questi contenuti non deve stupire. Si tratta di mistero, di situazioni apparentemente inspiegabili, e questi argomenti vanno sempre a toccare quella parte di noi che ambisce alla conoscenza, che vuole svelare l'enigma. È la curiosità che ci ha spinto fuori dalle caverne, condotto lungo tutte le scoperte della storia umana. Quando poi il mistero si ammanta di horror, scatta qualcosa in più che invece di repellere attrae. Secondo lo psicologo Roberto Truzzoli, professore associato all'Università Statale di Milano, l'horror può essere di aiuto ai giovani perché, dice in un commento a Wire, per esempio, li avvicina a un mondo dove si possono trasferire metaforicamente i propri incubi esistenziali. Dà un elemento oggettivo di paura che fa da contraltare a paure personali su sé e sul mondo indefinite e non espresse. È un settore eccitante, quindi attraente anche per motivi biologici, per le reazioni fisiologiche, oltre che psicologici, come il brivido, la paura, il piacere. Sviluppa un senso di comunanza e complicità tra pari. I numeri delle visualizzazioni parlano chiaro. Sebbene il target giovanile si possa ingannare fino a un certo punto, il risultato finto e artificiale della maggior parte dei video, smontati non solo da investigatori professionisti come Nickel, bensì anche da esperti di effetti speciali, come i ragazzi di Corridor Crew, e nel caso potete guardare questo video video per farvi un'idea. Porta ad avere iscritti altalenanti. Prima o poi i più attenti si accorgono di trucchi ed esagerazioni, ma se la questione si limitasse alla presa in giro dell'intelligenza degli spettatori o alla divulgazione gravissima, intendiamoci, delle pseudoscienze, in qualche modo si potrebbero limitare i danni. Purtroppo però ci sono altri pericoli, come ho già accennato, insiti nel successo di alcuni gruppi di Ghost Hunters, i processi di emulazione. Naturalmente nessun cacciatore di fantasmi piazzerà a inizio video un messaggio dove dice che è tutto preparato, che loro interpretano se stessi ma in sceneggiature organizzate, oppure un classico "Don't try this at home", non provate questo a casa, come fa la WWE. Ma sta proprio qua uno dei pericoli, anche letali maggiori. Spesso si vedono gruppi di ragazzi magari introdursi in edifici pericolanti o nelle rovine di case, di cascine, addirittura in luoghi dove l'accesso è proibito e per la maggior parte i permessi non sono mai stati richiesti né concessi. Quindi oltre all'azzardo di introdursi in luoghi che possono crollare travolgendo giovani o ragazzini che emulano, c'è pure l'illegalità, andare contro la legge. Il tutto condito dal tifo da stadio di questi fan, provocato dai battibecchi che alcuni gruppi hanno tra di loro, ciascuno pronto a screditare l'altro tra insulti e minacce, timorosi probabilmente di perdere visualizzazioni o credibilità, una credibilità sempre molto relativa, che si poggia sulle spalle di chi quel mestiere, e non mi riferisco al ghost hunter ma all'intrattenitore, lo fa da decenni con successo. Insomma, probabilmente questi personaggi litigiosi che vedono spettri ovunque e rilevano demoni dell'inferno in qualsiasi luogo vadano, e per qualsiasi intendo proprio tutti, dovrebbero solo fermarsi e ringraziare, per esempio, gente come il simpatico Zach Bagans e il suo Ghost Adventures, croce e delizia di chi guarda il fenomeno con occhio critico, razionale e scientifico. Ridicolo per ridicolo, almeno spesso è divertente. Scherzi a parte, in un ambiente che negli ultimi anni è diventato desolante, sempre più incline all'esagerazione e al jump scare per guadagnare visual, fa comunque piacere vedere come qualcuno all'interno del panorama dei Ghost Hunters tenta almeno di fare qualcosa di differente, andando contro e ricevendo critiche, a volte pesanti, da parte di altri gruppi.
Se volessimo descrivere l'attuale situazione in Italia, in Europa, ma diciamo anche nel mondo del ghost hunting oggi, potremmo sintetizzare la cosa utilizzando semplici, diretti e, ahimè, cinicamente esaustivi aggettivi. Quali? In primis, storicamente impoverito. Se ad un campione di 100 individui, o comunque pseudo ricercatori in ambito delle cosiddette scienze di confine, sottoponessimo la domanda di cosa si occupa realmente il ghost hunting, pochissimi, in barba alla tradizione e alle radici storiche di questa pratica, risponderebbero che il ghost hunting nasce unicamente per trovare le evidenze scientifiche che possano in realtà spiegare tutto ciò che ci viene presentato come evento inspiegabile o paranormale. In poche parole, il vero ghost hunter dovrebbe essere il primo debunker della caccia ai fantasmi. In secondo luogo, il ghost hunting oggi è diventato a tutti gli effetti vittima del cosiddetto vampirismo mediatico. Tradotto in soldoni, la necessità di produrre costantemente e a tutti i costi, contro ogni legge della statistica e della probabilità, contenuti che rendono spettacolare ed artefatto il prodotto che viene presentato all'utenza. Questo per garantire ovviamente un flusso di utenti sempre crescente alla piattaforma social che di turno ospita gli acchiappafantasmi e che paga loro in termini di monetizzazione in base appunto al bacino d'utenza e dall'interazione che fruttano. Infine, ma potremmo davvero argomentare per mesi in merito, il ghost hunting oggi genera il pericolosissimo fenomeno dell'emulazione, ovvero convince soggetti particolarmente sensibili, quali minori ad esempio, che basta davvero poco per vivere delle esperienze al limite dell'adrenalina, ma ahimè spesso ignorando sia pericoli di natura ambientale, come ad esempio la fatiscenza dei luoghi abbandonati, sia talvolta violando addirittura la legge, come nel caso degli ingressi abusivi nelle proprietà private.
Il GHT di Mirko Barbagli e compagni, per esempio, dal 2019, anche grazie all'introduzione nel gruppo dello storico dell'arte Giuseppe Di Stadio, si occupa attraverso una nuova rubrica web di debunking nei confronti di presunti o autodichiarati ricercatori del paranormale.
In oltre 12 anni di attività abbiamo svolto moltissime indagini sia per enti pubblici sia per privati, oltre naturalmente alle stagioni con mistero. In questi anni ci sono stati segnalati molteplici presunti fenomeni paranormali e molte anomalie sono state documentate nelle nostre indagini. Per quanto riguarda i presunti fenomeni segnalati, molti non sono stati riscontrati e rimangono come semplice racconto di chi ci ha chiamato, mentre per altri presunti fenomeni siamo riusciti a trovare una spiegazione razionale, spesso anche a riprodurli. Questo in parte ha anche tranquillizzato le persone che ci avevano contattato. Per esempio, nella rivelazione dei campi elettromagnetici, in più occasioni, spesso essi erano causati da impianti mal funzionanti o mal realizzati, causando disagio a chi viveva in questi locali. Non neghiamo però che alcune rilevazioni che abbiamo effettuato, come alcune fotografie, audio o eventi capitati a noi stessi, ad oggi rimangono inspiegati, anche se fatti analizzare successivamente da esperti nei vari settori. In ogni caso, noi li cataloghiamo sempre solo come anomalie, nella speranza che vengano spiegate in maniera razionale, da ulteriore analisi, in quanto reali prove inconfutabili di eventuali presenze o accadimenti paranormali ad oggi non ne abbiamo documentati, come del resto non ha mai fatto nessun altro fin d'ora nella storia dell'uomo.
Ovvio che nel lavoro di smascheramento cadano altri gruppi di ghost hunters, sebbene per alcuni sia davvero come sparare sulla Croce Rossa. Ed è altrettanto ovvio come questo lavoro di debunking sia volto a difendere chi, come loro, tenta di fare ricerche in modo serio.
Il progetto dei Nani con l'Ascia nasce come rubrica all'interno del canale del Ghost Hunter Team nel settembre del 2019 con l'intento di sfatare, confutare, smascherare cialtronerie, affermazioni antiscientifiche, ponendo i riflettori su chiunque spettacolarizza o utilizza per scopo di lucro l'ambito del paranormale.
Cosa meno importante è portare all'attenzione dello spettatore le differenze fra i metodi di lavoro e di approccio di chi, come noi, è intenzionato a portare avanti ricerche pseudoscientifiche con serietà ed dedizione, e chi utilizza questo ambito solo per accrescere il proprio ego personale, per ottenere visualizzazioni con il principale obiettivo di trarne profitto.
Non utilizziamo la parola scientifico per indicare le modalità di ricerca, e durante questo episodio di Strane Storie abbiamo visto il motivo, ma lo spirito critico che dovrebbe sempre guidare l'indagine, soprattutto in questo ambito, per il momento persiste e sarebbe bello venisse adottato da tutti coloro che si spingono fino a quel confine, oltre il quale regna o dovrebbe regnare il dubbio.
Noi del Ghost Hunters Team abbiamo una metodologia di indagine piuttosto articolata, che differisce per ogni singola ricerca, a seconda del luogo, a seconda delle segnalazioni e così via. Quello che però per noi è sempre fondamentale è il buon senso. Il nostro scopo, difatti, non è quello di dimostrare l'esistenza dei fantasmi, bensì riuscire a dare una spiegazione razionale a tutte le varie segnalazioni che ci vengono fatte in ogni specifico caso. Qualora invece ci trovassimo di fronte davvero a qualcosa che in quel momento non riusciamo a spiegare, il nostro scopo è quello di cercare di documentare al meglio la presunta anomalia, perché se è vero che magari noi in quel frangente non siamo riusciti a spiegare un determinato evento, non è detto che magari un tecnico che ha più esperienza e più conoscenza di noi riesca a farlo in futuro. Ecco quindi perché utilizziamo una vastissima attrezzatura composta da telecamere, microfoni, misuratori di campi elettromagnetici, termocamere e così via, proprio per documentare al meglio quello che succede all'interno di una nostra indagine e dare modo a chiunque ne faccia richiesta di approfondirla eventualmente in seguito.
La grande domanda resta: e se ci fosse la possibilità di verificare che chi ci ha lasciato forse sopravvive in una dimensione diversa? Sarebbe bello, sì, ma per il momento la caccia ai fantasmi è irta di potenziali preoccupazioni etiche per tutte le parti coinvolte, come scrive Karen Stolznow su Skeptical Inquirer. Il cacciatore di fantasmi e i clienti devono affrontare problemi legali, morali, di sicurezza. I luoghi sono vulnerabili ad atti vandalici, furti e danni. Poi ci sono i pericoli meno tangibili della caccia ai fantasmi: la distruzione della storia, la creazione della pseudoscienza, la falsa rappresentazione del mondo naturale come sovrannaturale. Oltre a questo e alla disonestà, a volte non solo intellettuale, di molti ghost hunters, c'è sempre quella piccola postilla. Dopo decenni di ricerca non siamo più vicini nemmeno di un passo a scoprire neppure se i fantasmi esistono, figuriamoci se possiamo comunicarci. Forse qualcuno sta sbagliando metodo, o forse, chissà, in questo caso non c'è niente da scoprire.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Io vi ringrazio per essere stati con me in questo viaggio nel mondo dei cacciatori di fantasmi, che vi invito ad approfondire con i link che trovate nella descrizione. Ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui e sugli altri miei social, sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Oggi anche voi potete sbarcare sull'isola e aiutarci a raggiungere nuovi traguardi, a mettere in campo nuovi progetti. Guardate che davvero basta poco, l'equivalente di un caffè, di una pizza, e facendolo avrete accesso a moltissimi contenuti esclusivi. Dietro le quinte del mio lavoro, tecniche di indagine sui misteri, miei antichi spezzoni televisivi che commenteremo insieme, trucchi svelati, documentari, risponderò alle vostre domande e molto altro. Potrete inoltre entrare in una chat segreta dove oltre a me si trovano tanti altri naviganti. Potete leggere i nomi loro nella sigla di questo episodio e magari presto potrebbe esserci anche il vostro. E dunque venite su Patreon, vi aspettiamo. Per ora noi ci fermiamo qui. Cosa fa? Vorrebbe forse spaventarmi? Ammetto che con il lenzuolo mi veniva un po' meglio. Guardi, anche così più che spaventare mi sa che farebbe ridere. Lo sa chi era un grande appassionato di scherzi? Mio zio Arthur. Un altro zio. Pensi che un giorno mandò un telegramma a tutti i membri del Parlamento con una frase molto semplice: hanno scoperto tutto, fuggite! E cos'è successo? Beh, quella notte 3 dozzine di politici sono partiti per un'improvvisa missione ai tropici.